Quali sono stati gli elementi che hanno permesso a Jackie Onassis di diventare un'icona?
L'essere diventato un'icona diventa sufficiente per trasformarsi nel soggetto di un'opera, e questo, se vogliamo, è un elemento abbastanza strano, visto che l'icona, nel senso che si intende in questo caso, è legato a un immaginario molto americano, molto moderno, molto perlomeno del Novecento, della seconda parte del Novecento, legato alla pop art, come dire, a qualcosa che è molto distante dall'immaginario operistico, almeno per quello che per noi è l'immaginario operistico. Quindi in questo senso si sfrutta un'immagine, non sappiamo quanto ricca di significati, e la si trasforma in un oggetto che per la nostra tradizione è sempre stato origine di emozioni, di coinvolgimento, anche ad alto tasso di coinvolgimento. Funziona, non funziona, ma forse sì, forse funziona più per il pubblico americano, che ha una visione un po' più distaccata di quello che è l'immaginario operistico. Non sappiamo se funziona per il nostro.
Questa qui è una prima assoluta, in Italia non è mai stata rappresentata quest'opera.
No, infatti, l'opera del 95, insomma, non sono passati moltissimi anni, sono passati molti anni se la si intende come un prodotto di consumo. Certamente non è un soggetto per noi di facilissima fruizione, proprio perché si inserisce in un prodotto che è quello operistico.
Dei momenti di rivitalizzazione dell'opera ci arrivano proprio dagli Stati Uniti.
Sì, anche perché sono gli unici che abbiano continuato a scrivere opere con l'intento di fare qualcosa, non di fare museo, ma di fare un prodotto che possa essere comunque fruito, non da un pubblico vastissimo, ma insomma comunque non certamente popolare come poteva essere l'opera nella nostra tradizione, ma certamente da un pubblico abbastanza ampio. Di fatto noi, quando facciamo nuove opere, ci rivolgiamo sempre a una nicchia di appassionati, di interessati, o al repertorio o allo stile del compositore, ma non ci si inserisce in un mercato dell'opera, perché sostanzialmente non esiste più in Italia un mercato dell'opera fatta e prodotta nell'oggi. Non so dirle se esista un vero mercato negli Stati Uniti, ma certo si producono opere, si producono con un ritmo decisamente superiore al nostro, e qualcuna di queste ha sufficiente successo per arrivare anche in Europa. Fra i viventi, i grandi operisti, seppure comunque appartengono a una tradizione di qualche decennio fa, sono John Adams e Philip Glass, comunque compositori americani. Daggerty non aveva scritto opere fino a Jackie O, ed è soprattutto un compositore che punta al grande pubblico, e quindi in questo senso forse uno dei più adatti a scrivere un'opera, e quindi è stato inserito, diciamo, nel meccanismo della produzione operistica.
Ecco, il linguaggio di Daggerty musicale è quello di saper combinare il linguaggio della lirica con il rock, il jazz, il musical, questo pubblico giovane che dovrebbe, come dire, avvicinarsi, fare un primo passo nei confronti dell'ascolto di un'opera lirica. È sufficiente, sono sufficienti queste influenze extra colte, se vogliamo, della musica di Daggerty per avvicinare questi tanto agognati giovani all'opera?
Sicuramente la strada di Daggerty è più interessante di molte altre che compositori europei hanno tentato di proporre. Il discorso sui giovani è una bufala, nel senso che è il sistema che non sostiene un prodotto culturale come quello dell'opera, e ovviamente i giovani fanno parte del sistema, ma non è un problema di età, perché è un problema che non ci sono le recensioni nei giornali, che non passa nei canali di grande comunicazione, l'opera non passa, che abbiamo una cultura, soprattutto in Europa, per cui la musica è qualcosa legato a una cultura con una C maiuscola, diffida del grande pubblico e quindi sostanzialmente fa fatica a coinvolgerlo e preferisce limitarsi a un pubblico di specialisti che comunque si sta esaurendo, non si autoriproduce, quindi sostanzialmente sta determinando la morte del genere, e non solo operistico, insomma in generale tutta quella musica d'arte che si sta producendo in questi anni, che sopravvive a grande fatica. Ma finché non ci sarà, non se ne rivolgerà un interesse diffuso dal punto di vista della società, dei media, di chi fa cultura, finché soprattutto non si reintrodurrà l'insegnamento della musica nelle scuole, e mi riferisco non solamente all'ora o le due ore che si fanno nelle scuole medie inferiori, ma anche ai licei, e la musica a qualunque livello e grado di insegnamento non si otterrà nulla, perché è chiaro che è un linguaggio che richiede un minimo di preparazione, che riesce a essere valorizzato proprio nel momento in cui il fruitore è un po' più consapevole. Del resto, la grande fortuna della musica pop rock non è legata all'oggetto musicale, ma è legato al mercato, cioè al merchandising che c'è intorno, e quindi può fare a meno della competenza musicale, mentre evidentemente l'opera e la musica d'arte no. La fruibilità di Daherty è straordinaria, e credo che non ci sia bisogno di una grande preparazione musicale in sé per poterla apprezzare. Se uno andasse a teatro a vedere, pensando di vedere lo spettacolo, senza preoccuparsi di andare a vedere un'opera e senza avere nessuna preparazione a riguardo, che credo che potrebbe apprezzarne lo spettacolo, nel senso che non oppone resistenza. Ecco, questo è il punto a favore non solo di Daherty, ma in generale della cultura americana. Noi invece ci prendiamo molto sul serio, e quindi imponiamo al pubblico anche una fatica dell'ascolto che spesso lo allontana. È una piccola cosa rispetto a tutti i problemi di cui accennavo prima, però certamente, come dire, ha qualche chance in più un compositore come Daherty. Daherty pretende di voler coinvolgere il pubblico della popular music, in realtà non è proprio tanto così. Certamente il suo stile non oppone difficoltà, ma non so fino a che punto chi compra musica rock poi va a comprare una sua opera. Secondo me è più un'operazione commerciale quella di tentare di rivolgersi al grande pubblico che effettiva, però il dato di fatto è che comunque il prodotto è fresco, è vivo, è fruibile e rientra in una visione alta del concetto di entertainment, che è un concetto, ahimè, ormai rimasto solo nella cultura anglosassone, che invece dovremmo recuperare se vogliamo tenere vivo il fare spettacolo in generale, e quindi ovviamente anche fare opera.
Vediamo al libretto di Wayne Kostenbaum.
È chiaro che il soggetto qui, sì, i giovani dai 40 anni in su possono essere in qualche modo ricordarsi o comunque essere legati a questo immaginario, perché sono figure che, ahimè, i ventenni quasi non sanno più chi sono. Io insegno, i miei studenti di 20 anni, le posso assicurare, se non c'è qualcuno che ha qualche interesse per quel periodo, non sono rimaste nella memoria, quindi evidentemente in questo senso non funziona il meccanismo. Certo, rispetto a quelli che sono i soggetti delle opere che siamo abituati a vedere, questo è giovanilissimo in questo senso, nel senso che si occupa di un soggetto di solamente 50 anni fa, insomma, quindi tutto sommato l'altro ieri. È chiaramente un'operazione, devo dire dal punto di vista del libretto, molto, molto intellettuale, con molte meno velleità di coinvolgere un grande pubblico. Ecco, Cosimo è una figura piuttosto interessante. Si è affermato qualche anno fa, negli anni 90, con la pubblicazione di Queen Throat, che letteralmente si traduce con La gola della regina, che è un libro appunto sull'opera e il pubblico dell'opera, nello specifico il pubblico gay, il pubblico omosessuale. Sostanzialmente la sua tesi è che l'opera sia tenuta in vita o rimanga in vita perché esiste un pubblico omosessuale, che ci sia un rapporto strettamente collegato tra il pubblico gay e l'opera. Non gli si può dare torto se si guarda il fenomeno dall'esterno. Le stesse icone che Kostenbaum tiene in ballo nel suo libretto, da Jackie Onassis a Liz Taylor alla Calla, sono tutte icone che, e bisogna dire forse anche per il pubblico più giovane, che sono icone dell'immaginario gay. Se vogliamo, i pochi giovani che vanno all'opera sono, o perlomeno le poche volte che si parla di opera fra giovani, è più facile che, soprattutto questo è il fenomeno più evidente negli Stati Uniti, è più facile che gli interlocutori siano gay. È molto complicata la spiegazione, ogni spiegazione ne spiega solamente una parte e non tutto il fenomeno nel suo complesso. Diciamo, tra l'altro, Arbasino stesso scriveva negli anni 50 di questo fenomeno, cioè lo evidenziava anche da fruitore operista italiano all'interno dell'Italia degli anni 50, ed è abbastanza insolito, perché con un anticipo su quella che poi è una teoria che negli Stati Uniti si è resa diffusa di quasi 30 anni. Il fenomeno è complicato, si può dire che fin tanto che l'opera è una manifestazione che seleziona il pubblico, che lo circoscrive, che lo tiene a parte, più facilmente può coinvolgere un pubblico che di fatto non si sente parte integrante della società. È una definizione un po' semplicistica e, mi rendo conto, anche banalizza alcuni aspetti, però in sostanza la possiamo intendere in questi termini. Poi tutta la questione sul sentimento, il coinvolgimento, la passione, per i quali i gay sarebbero molto più predisposti, queste secondo me sono balle, e però ci sono anche quelle, insomma, nel senso che poi c'è anche il fenomeno contrario, per cui se un giovane gay se scopre che molti suoi amici che incontra in qualche bar vanno all'opera, ci va anche lui, cosa che difficilmente può capitare con i ragazzi che incontra al bar sport sotto casa, insomma. È un fenomeno abbastanza complesso che il cui libro di Kostenbaum non analizza in termini sociologici, ma puramente come dato di fatto, o meglio ancora come meditazione personale, quindi non aiuta a capirlo, però quantomeno lo mette in luce.
Ma in questo ragionamento proprio quest'opera, Jackie O, come rientra? Ma
Jackie O, credo che il motivo per cui l'abbia scritta è nata da una passione che in quel momento aveva coinvolto Kostenbaum, che aveva appena finito di scrivere Jackie Under My Skin, cioè una monografia, come lui solito fare, un po' romanzata, un po' vera, su Jackie e l'immagine di Jackie Onassis. E quando Daugherty gli ha chiesto sostanzialmente un libretto, lui ha proposto questo soggetto. Poi è chiaro che ha trasformato questo soggetto non più come una rivisitazione personale, come poteva essere, come aveva fatto in questo saggio, Jackie and My Skin, ma più come una metafora, e quindi Jackie, come scrivono il programma, è sostanzialmente la rivisitazione in chiave moderna di Orfeo, la quale dovrà rassegnarsi a guardarsi indietro senza temere il suo passato per potersene liberare definitivamente e sostanzialmente rinascere. È un'immagine, devo dire, abbastanza interessante, che non so quanto traspaia dalla visione dell'opera, perché è tutta filigranata in frasi dette qui e là dai vari personaggi che assumono nello spettacolo sempre un ruolo che in qualche modo è a doppio senso. Non so, per esempio, lo stesso Onassis è il dio dell'inferno, nel senso che si dichiara lui stesso di essere un dio, non si capisce in che termini, ma poi lo si capisce solamente in questa chiave di lettura, e è lui che gli dice appunto che deve dimenticarsi il passato per poter vivere con lui, dice a Jackie. Però tutti questi giochini, questi rimandi non sono completamente esplicitati, e quindi non so quanto potranno essere colti dal pubblico, però è chiaramente un meccanismo di costruzione che Kostenbaum mette in atto abbastanza prepotentemente fin dall'inizio, che poi porta avanti fino alla fine.
Per Orfeo il voltarsi indietro, il guardare indietro è fatale, è letale, mentre invece per lei no.
Dipende dai punti di vista, perché in realtà anche Orfeo ottiene un'altra vita, sì, certo, poi dopo verrà ucciso dalle Menade, almeno secondo il mito di Ovidio, ma si libera sostanzialmente di un fardello che lo avrebbe tenuto legato al suo passato. È un ribaltamento ovviamente del mito, è un ribaltamento che Kostenbaum fa esplicitamente nel volume che accennavo prima, perché in qualche modo identifica l'idea di coinvolgimento operistico con la stessa figura di Orfeo. Certo, poi le cose, il mito ha un senso, ha un significato sostanzialmente diverso in quanto mito, e Kostenbaum lo ricostruisce a suo uso, insomma, in questo senso usa Jackie per poter confermare la sua lettura del mito di Orfeo.
Quindi nel testo di Kostenbaum non ci sono solo gli anni 60, le icone degli anni 60, i lustrini degli anni 60, sono
Sì, apparentemente sì, si svolge tutto praticamente in un paio di momenti, in una festa e poi sullo yacht Cristina di Onassis, quindi non c'è di fatto nulla di diverso, però è una vicenda allegorica, simbolica, cioè le cose che fanno e che si dicono hanno poco senso di per sé, sono maggiormente legate ai rimandi culturali che Kostenbaum vuole mettere in gioco.